Capitolo quinto. Verso le 10:30 la campana incrinata della chiesetta cominciò a suonare e poco dopo la gente prese a radunarsi per la predica del mattino. Gli alunni della scuola domenicale si sparpagliarono nella chiesa e andarono a sedersi nei banchi con i genitori, che così potevano sorvegliarli. Zia Polly arrivò e Tom, Sid e Mary sedettero con lei. Tom nel posto più vicino al passaggio centrale, per poter essere il più lontano possibile dalla finestra aperta e dalle seducenti visioni estive che si potevano godere là fuori. La folla sfilava sotto la navata. Il vecchio e povero ufficiale postale che aveva visto tempi migliori. Il sindaco e sua moglie, perché c'era anche un sindaco là, tra le altre cose superflue. Il giudice di pace. La vedova Douglas, bionda, elegante, quarantenne, anima generosa, ricca e di buon cuore, con una villa in collina che era l'unico palazzo del paese e il più ospitale e, quanto a ricevimenti, di gran lunga il più sontuoso che St. Petersburg poteva vantare. Il curvo e venerabile maggiore Ward con la moglie. L'avvocato Riverson, il nuovo notabile venuto da fuori. Poi la bella del paese, seguita da una schiera di giovani rubacuori vestite di batista e adorne di nastri. Poi, in massa, tutti i giovani impiegati del paese che si erano fermati nel vestibolo a succhiare il pomo del bastone, formando un muro circolare di impomatati e melensi ammiratori finché l'ultima ragazza era passata sotto le loro forche caudine. E ultimissimo veniva il ragazzo modello, Willie Mufferson, prendendosi della madre la stessa cura che avrebbe avuto se la donna fosse stata di vetro. Accompagnava sempre sua madre in chiesa ed era l'orgoglio di tutte le signore. Tutti i ragazzi lo odiavano, tanto era buono, e anche perché glielo avevano tanto sbandierato sotto il naso. Come sempre la domenica, dalla tasca posteriore gli pendeva, puro caso, il fazzoletto bianco. Tom non aveva il fazzoletto e considerava degli snob i ragazzi che lo avevano. Quando i fedeli furono entrati tutti, la campana suonò ancora una volta per avvertire i pigri e i ritardatari. Poi nella chiesa cadde un rispettoso silenzio rotto solo dalle risatine soffocate e dal brusio del coro nella galleria. Il coro ridacchiava e parlottava per tutta la funzione. C'era una volta il coro di una chiesa che non dava prova di maleducazione, ma ho dimenticato dove fosse. Fu tantissimi anni fa e me ne ricordo a malapena, ma credo fosse in un paese straniero. Il pastore indicò l'inno e lo lesse di gusto fino in fondo con uno stile tutto suo che era molto ammirato in quelle contrade. La sua voce cominciava in tono medio e saliva di continuo fino a un certo punto dove si appoggiava con grande enfasi alla parola più elevata e da lì si buttava a capofitto come da un trampolino. «Sarò portato in cielo su un morbido letto di rose, mentr'altri lotta e sanguina tra l'onde procellose?» Era considerato un magnifico lettore. Nelle feste che si davano in chiesa, era sempre invitato a leggere poesie e quando aveva finito, le signore alzavano le mani e se le lasciavano cadere languidamente in grembo e strabuzzavano gli occhi e crollavano il capo come per dire «Le parole non possono esprimerlo, è troppo bello per questa terra mortale!» Cantato l'inno, il reverendo Sprague si trasformò in una bacheca e lesse avvisi di riunioni, adunanze e così via, fino a dar l'impressione che la lista si prolungasse fino al giorno del giudizio. Strana abitudine, sempre in voga in America, nei paesi e nelle grandi città, anche in quest'epoca di giornali a profusione. Accade spesso che una tradizione si dimostri tanto più resistente quanto meno giustificabile risulti. Poi il pastore pregò. Buona e generosa era quella preghiera e non disdegnava di entrare nei particolari. Chiedeva misericordia per la chiesa e per i figlioletti della chiesa, per le altre chiese del villaggio, per il villaggio in sé, per la contea, per lo Stato, per i funzionari dello Stato, per gli Stati Uniti, per le chiese degli Stati Uniti, per il Congresso, per il Presidente, per i membri del governo, per i poveri marinai sballottati da mari tempestosi, per i milioni di oppressi che gemevano sotto il tallone delle monarchie europee e dei dispotismi orientali, per coloro che hanno la luce e la buona novella, ma non occhi per vedere né orecchie per udire, per i pagani nelle remote isole oceaniche, e chiudeva con l'augurio che le parole che il pastore stava per pronunciare potessero incontrare benevolenza e simpatia ed essere come il seme gettato su un terreno fertile che a tempo debito avrebbe fruttato una messe di bontà. Amen. Si udì un frusciare di indumenti e i fedeli si misero a sedere. Il ragazzo di cui narra la storia questo libro non apprezzò la preghiera, limitandosi a sopportarla, se arrivò a tanto. Si agitò per tutta la sua durata, tenne conto dei suoi particolari, inconsciamente, perché non ascoltava ma conosceva benissimo il terreno e il percorso che vi tracciava il sacerdote, e quando la preghiera veniva lardellata di qualche insignificante novità, il suo orecchio la coglieva e la sua interna natura se ne risentiva. Ogni aggiunta gli sembrava ingiusta e canagliesca. Nel bel mezzo della preghiera una mosca si era posata sullo schienale del banco davanti al suo e torturava il suo spirito strofinandosi con calma le zampine, abbracciandosi la testa con le zampe e lisciandosela con tanto vigore da dar quasi l'impressione che volesse staccarsela dal corpo, ed era ben visibile il peduncolo esilissimo del collo, grattandosi le ali con le zampe posteriori e stirandosele sul corpo come se fossero state le code di un frac, facendo fino in fondo la sua toeletta con la stessa tranquillità di chi sapesse di trovarsi perfettamente al sicuro. E al sicuro era davvero. Infatti, per quanto gli prudessero le mani dalla voglia di agguantarla, Tom non aveva il coraggio di farlo, persuaso com'era che la sua anima sarebbe stata incenerita in un baleno se avesse osato fare una cosa simile mentre si stava recitando la preghiera. Ma con l'ultima frase la sua mano cominciò a descrivere una curva e ad avanzare furtivamente, e nell'attimo in cui fu intonato l'amen, la mosca scoprì d'essere prigioniera di guerra. Ma la zia notò il gesto e lo costrinse a lasciarla andare. Il pastore annunciò il suo brano e si mise a illustrare con voce monotona un argomento così noioso che di lì a poco molte teste cominciarono a ciondolare. E pensare che era un argomento che parlava di zolfo e fuoco eterno e che riduceva la schiera degli eletti e dei predestinati a una compagnia così ristretta da non valer quasi la pena di salvarli. Tom contava le pagine del sermone. Dopo la funzione religiosa sapeva sempre quante pagine erano state lette, ma era molto raro che ricordasse qualcosa del contenuto. Questa volta, tuttavia, provò per qualche tempo un autentico interesse. Il pastore tracciò un quadro grandioso e commovente dell'incontro all'inizio del millennio, delle moltitudini che popolano il mondo, quando il leone e l'agnello dovrebbero giacere insieme e a guidarli dovrebbe essere un bambino. Ma il pathos, la lezione, la morale del grande spettacolo sfuggivano al ragazzo, che pensava solo al prestigio del protagonista davanti alle nazioni spettatrici. A quel pensiero si illuminò in volto e si disse che avrebbe tanto voluto essere lui quel bambino, se il leone era addomesticato per davvero. Poi, quando il pastore tornò al suo arido argomento, Tom riprese a soffrire. Dopo un po' si mise a pensare al tesoro che possedeva e lo tirò fuori. Era un grosso scarafaggio con due mandibole colossali, un pizzicone, come lo chiamava lui. Lo teneva in uno scatolino per capsule da scacciacani. La prima cosa che fece l'insetto fu pizzicarlo al dito. Naturalmente ne seguì uno schiocco e l'insetto volò nel passaggio tra i banchi dove atterrò sul dorso, mentre il dito pizzicato finiva nella bocca del ragazzo. L'insetto giaceva là per terra agitando vanamente le zampine, senza riuscire a raddrizzarsi. Tom lo guardava di sottecchi e avrebbe voluto recuperarlo, ma l'insetto era fuori della sua portata. Altra gente, annoiata dal sermone, si distrasse guardando l'insetto, di cui prese a seguire i movimenti. Poco dopo arrivò pigramente un barboncino vagabondo, triste e impigrito dal silenzio e dal languore dell'estate, stanco della sua condizione di schiavo, avido di novità. Avvistò lo scarafaggio. La coda penzolante si alzò e si mise a scuotersi. Il cane scrutò la preda, le girò attorno, la fiutò rimanendo a distanza di sicurezza, tornò a girarle attorno, prese animo e la fiutò più da vicino. Quindi arricciò le labbra e fece un cauto tentativo di azzannarla, mancandola di poco. Ne fece un altro e un altro. Cominciò a godersi il diversivo. Si distese sullo stomaco con l'insetto tra le zampe e tornò ai suoi esperimenti. Alla fine si stancò, divenne distratto e indifferente. La testa cominciò a ciondolargli e a poco il suo mento si abbassò fino a toccare il nemico che vi si aggrappò. Si udì uno stridulo guaito. Il barboncino scosse la testa e lo scarafaggio cadde a un paio di metri di distanza, atterrando ancora una volta sul dorso. Gli spettatori più vicini sussultarono garbatamente di larità interiore. Parecchie facce si nascosero dietro ventagli e fazzoletti e Tom provò un senso di totale appagamento. Il cane aveva un'aria sciocca e sciocco probabilmente si sentiva, ma nel suo cuore c'era del risentimento e anche un desiderio di vendetta. Allora si accostò allo scarafaggio e riprese cautamente ad attaccarlo, saltandogli addosso da ogni punto di un cerchio, atterrando con le zampe anteriori a meno di 3 centimetri dall'insetto, facendosi ancora più vicino nel tentativo di prenderlo tra i denti e scuotendo la testa con le orecchie penzoloni. Ma dopo qualche tempo si stancò ancora una volta. Provò a divertirsi con una mosca, ma la distrazione durò poco. Seguì una formica, col naso rasente il pavimento, e presto se ne stancò. Sbadigliò, sospirò, dimenticò tutto dello scarafaggio e si accovacciò sopra di lui. Si udì allora un selvaggio guaito di dolore e il barbone sfrecciò sotto la navata. I guaiti non cessarono, come non smise di galoppare il cane, che di corsa passò davanti all'altare e imboccò l'altra corsia, passò davanti alle porte, schiamazzando fu addirittura d'arrivo. Più correva, più cresceva il suo spasimo, fino a quando, dopo un po', non fu altro che una lanosa cometa che orbitava sfolgorante alla velocità della luce. Finalmente, il frenetico infelice deviò dalla sua rotta e d'un balzo fu in grembo al suo padrone, che lo buttò fuori dalla finestra, dove la voce dell'angoscia si assottigliò e scomparve in lontananza. Ma ormai tutti i fedeli erano rossi in viso e mezzo soffocati dalle risa che si sforzavano di trattenere, e il sermone era un punto morto. Poco dopo il discorso fu ripreso, ma proseguì debole ed esitante, essendo venuta meno ogni possibilità di impressionare la gente. Infatti anche le parole più solenni venivano ormai accolte da scoppi soffocati di empia ilarità, al riparo del lontano schienale d'un banco, come se il povero curato avesse detto una battuta straordinariamente spiritosa. Fu un sollievo genuino per tutti i fedeli quando la dura prova terminò e il prete impartì la benedizione. Tom Sawyer andò a casa molto allegro, pensando tra sé che anche nelle funzioni religiose c'era qualche soddisfazione quando erano ravvivate da un po' di varietà. Solo un pensiero guastava la sua gioia. D'accordo che il cane giocasse con il suo pizzicone, ma non gli pareva giusto che dovesse rubarglielo a quel modo.